avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Questo è il mondo alla radio, come avete sentito dalla nostra sigla. Vi ricordo che potete scriverci durante la trasmissione per porre domande ai nostri ospiti o fare i vostri commenti al 334-68-33-216, quindi contattateci su WhatsApp, ricordo 334-68-33-216. Nel corso della trasmissione vi ricorderò ancora il nostro numero di WhatsApp. Luciana Fantini ci segue per la regia, Bruno Orti ci segue invece per la parte tecnica. In apertura parliamo di migranti nuovamente, ma questa volta in un altro continente, in America Latina. In Messico, legato proprio ai flussi che attraversano l'America Latina, si è verificato una terribile tragedia. Il Papa l'ha ricordata oggi dopo l'udienza generale. Sentiamo.
Recemos por los migrantes que fallecieron ayer en un trágico incendio en Ciudad Juárez, México, para que el Señor los reciba en su reino y dé consuelo a la famiglia. Recemos por ellos.
Questa è la preghiera di Papa Francesco per le 39 persone che hanno perso la vita a Ciudad Juárez in Messico, in un incendio che è divampato in un centro di raccolta per migranti. È intervenuto anche il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, che sostiene che l'incendio è divampato in seguito a un'azione dei migranti del centro, che avrebbero incendiato alcuni materassi per non essere rimpatriati, e questo avrebbe provocato la tragedia. Ci sono tuttavia tantissime polemiche per i mancati soccorsi, soprattutto per quello che è stato l'atteggiamento della polizia di fronte alla tragedia che stava avvenendo, una tragedia che è stata ricordata anche dal segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Per inquadrare quello che sta accadendo in America Latina, in particolare in Messico, con i flussi migratori, abbiamo in collegamento telefonico Lucia Capuzzi, che è giornalista e inviata di Avvenire, esperta di America Latina, autrice di un libro intitolato Un continente in rivolta, l'America Latina tra protesta e speranza, che qui vi voglio ricordare. Bentrovata Lucia, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Lucia Capuzzi, insomma, il Papa Francesco ha espresso un forte cordoglio di fronte a questa tragedia che è avvenuta a Ciudad Juárez in Messico. La prima considerazione che c'è da fare è proprio sulle tragedie che riguardano i migranti. Insomma, noi siamo abituati a vederle vicino a casa nostra, nel Mediterraneo, addirittura a ridosso delle coste italiane. Spesso cose molto simili accadono anche a grandi distanze, come è il caso di quello che è avvenuto in Messico.
Accadono anche a distanze, accadono da prima, anzi il corridoio Messico-Stati Uniti sarebbe stata una straordinaria scuola di cosa non fare da parte di altri paesi dove l'immigrazione è più recente, come il grande flusso verso l'Europa. Purtroppo la lezione messicana, la tragica lezione messicana, non è stata presa in Europa e in Messico appunto purtroppo continuano ad accadere queste tragedie. Questa tra l'altro è la peggiore accaduta all'interno di una struttura governativa, perché la struttura che ha preso fuoco era un centro dell'Istituto Nazionale di Migrazioni del Messico, che è l'istituto che si occupa dei centri di reclusione, in questo caso dei migranti. Molti di quelli che sono morti nell'incendio erano stati catturati la sera prima e appare che a innescare la protesta sia stato proprio la voce che sarebbero stati deportati nel paese di origine da lì a poco.
Ecco, cosa questo significa però... anche per queste persone essere rimpatriate? Perché sono viaggi estremamente lunghi e difficili quelli che compiono, pericolosi come e più di quelli che compiono i migranti che arrivano verso l'Europa e spesso nelle mani di trafficanti.
Sì, la domanda è sempre perché le persone più che partire scappano e le persone che attraversano il Messico dirette verso gli Stati Uniti, la stessa cosa accade per quelli che partono dalla Libia, sono persone in fuga da situazioni di violenza bellica a tutti gli effetti. La maggior parte dei migranti che sono morti venivano dal Centro America, in particolare Salvador, Guatemala e Honduras, che sono tre paesi in cui i tassi di violenza sono impressionanti, che si aggiungono poi a tutta un'altra serie di problemi, dal cambiamento climatico che impoverisce queste persone condannandole alla fuga. E quindi la migrazione non si ferma, anzi aumenta, come abbiamo visto man mano che le tragedie in patria aumentano. In particolare per il caso messicano è aumentata dopo la pandemia, è ripresa dopo la pandemia, la situazione in Centro America continua a peggiorare, anzi i focolai di drammi si allargano da Haiti al Venezuela e quindi le persone continuano a fuggire. Il problema è che gli Stati Uniti ormai dall'inizio della pandemia hanno adottato una politica, quella del famoso titolo 42, che cos'è? Il blocco per ragioni sanitarie delle richieste d'asilo, quindi tu non puoi più entrare negli Stati Uniti e chiedere asilo. In base al titolo 42, per l'emergenza sanitaria, era stata approvata da Trump durante la pandemia e non cancellato da Biden, i migranti vengono o rimpatriati immediatamente, ma non si fa mai, o rimandati in Messico, che era il caso di queste persone. Rimandarli in Messico, però, i migranti cercano di restare nelle città di frontiera, come Ciudad Juárez, dove è accaduta la tragedia, perché così sperano di poter riattraversare il confine in modo irregolare, di trovare una maniera. Questo ha intasato le città di frontiera, ci sono campi a cielo aperto lungo tutto il confine di persone che attendono là di emigrare e il governo messicano ciclicamente fa queste retate, li cattura e li rimpatria. Questo vuol dire ritornare al punto di partenza, dove tra l'altro hai perso tutto, perché per fare quel viaggio la maggior parte vende i pochi averi, la casa piuttosto che il pezzetto di terra e si indebita. Quindi è il fallimento totale della loro vita. Capisco la disperazione di queste persone, capisco la protesta, quello che non si capisce perché erano chiusi a chiave. Quando è esploso l'incendio loro non sono potuti uscire, ci sono dei video che sono stati diffusi dai media messicani dove si vedono appunto i migranti chiusi.
Grazie davvero Lucia Capuzzi per questo inquadramento della tragedia che è capitata in Messico, di cui il Papa ha parlato oggi. Grazie per averci aiutato, insomma, a capire quello che è il panorama in cui ci stiamo muovendo. Fausta Speranza e Bruno Desidera in collegamento telefonico. Fausta Speranza, giornalista dell'Osservatore Romano e anche lei autrice di un libro sul Messico, risultato di un lungo reportage che ha potuto compiere, si intitola Il Messico in bilico, viaggio da vertigine nel paese dei paradossi. E poi abbiamo Bruno Desidera, giornalista della Vita del Popolo e specialista sull'America Latina. Bentrovati entrambi, grazie per essere con noi.
Grazie,
grazie a voi. A te, Stefano.
Fausta Speranza, Lucia Capuzzi ha concluso proprio facendo riferimento a quelle che sono poi anche le politiche degli Stati Uniti nei confronti delle migrazioni e come queste influiscano sulla situazione esplosiva che si è venuta a creare in Messico. Una situazione esplosiva non solo da un punto di vista umanitario, ma anche da un punto di vista sociale e politico. Una enorme presenza di migranti che fondamentalmente restano impantanati in Messico ed è una situazione quasi simile a quella che siamo abituati a vedere con i migranti che restano impantanati ad esempio in Bosnia con questa pratica di una sorta di esternalizzazione del controllo delle frontiere, insomma avviene anche in America.
Sì, certamente, e bisogna anche dire che Obrador nel frattempo sta facendo comunque una politica di chiusura al suo sud. Non c'è soltanto il fronte nord Messico-Stati Uniti, ma c'è anche il confine sud, e Obrador sta facendo una politica che, se non possiamo definirla proprio come quella di Trump, però anche lì di contenimento. Certo, poi con Trump, con gli Stati Uniti ci sono degli accordi, faceva riferimento Lucia Capuzzi, ci sono per esempio 30.000 ogni anno che loro trattengono se vengono da Cuba, insomma una serie di misure e di valutazioni che però, come dicevi tu Stefano, sicuramente contengono nel paese dei migranti. Ora, è anche vero che il Messico assorbe manodopera, così come tra l'altro anche gli Stati Uniti domandano manodopera, però c'è una situazione un pochino di stallo. Io vorrei allargare un po' il discorso su questo.
Prego.
Perché Obrador sta eletto nel 2018, in Messico il presidente ha un mandato di 6 anni non rivotabile, quindi insomma le sue politiche non sono finalizzate ad essere rivotato comunque, e questa è una considerazione sempre un po' da ricordare. Comunque Obrador sta facendo in questo momento politica, diciamo una geopolitica molto particolare e molto significativa. Vorrei dire questo: a gennaio c'è stato l'incontro tra Obrador, Trudeau, quindi primo ministro canadese, e Biden, presidente degli Stati Uniti. È stato un vertice particolare, tra l'altro è arrivato dopo un momento di tensione, di distanza tra Stati Uniti e Messico, proprio per la questione migranti e non solo. In più c'è un altro vertice su cui, un'altra invece decisione su cui volevo mettere l'accento, per quella di febbraio. Allora, il primo è un vertice in cui si è parlato di migranti, si è parlato anche di clima e si è parlato di auto elettriche, di produzione, di contingentamento della produzione di auto del Canada, degli Stati Uniti, del Messico. Perché? Perché adesso si va un po' su tutti i fronti, non solo in Europa, verso le auto elettriche, con tutti i distinguo, con tutti diciamo, i dubbi che ci possono essere, però l'orizzonte si sta muovendo in quella direzione. Allora che cosa significa? Servono quelle materie prime che fanno le batterie delle auto elettriche. Serve per esempio il litio. E qui vengo al secondo degli appuntamenti che citavo, cioè la decisione di nazionalizzare il litio, che ha preso, ormai è legge, già l'aveva annunciato, già andava in questa direzione, ma a febbraio c'è stata l'ufficializzazione. Quindi il litio, che è una delle materie più preziose per le batterie delle auto elettriche, l'impresa è nazionale. Allora, questo significa che quando Obrador si è seduto a gennaio al tavolo con i grandi dell'America del Nord e si siederà ancora, ha una merce di scambio per la questione migratoria diversa, perché noi sappiamo che tutti gli stati, anche gli Stati Uniti, in particolare gli Stati Uniti, sono affamati di queste materie prime e del litio.
E questo ci spiega un po' anche come sia importante tenere sempre presente la dimensione geopolitica quando
esatto.
Si parla di flussi migratori e di spostamenti e di movimento delle persone nel mondo. Resta con noi ancora un attimo, Fausta Speranza. Bruno Desidera, giornalista della Vita del Popolo, specialista sull'America Latina, tra l'altro ha scritto ieri un bellissimo articolo che è apparso sulla SIR, sul servizio di informazione religiosa, proprio sulle questioni migratorie che riguardano in particolare i venezuelani. Quanto è forte la mobilità all'interno dell'America Latina e come sono cambiate le direttrici e dei flussi in America Latina?
Sì, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e grazie Stefano. I flussi sono continui in tutto il continente, questo è un fenomeno evidentemente non nuovo, un fenomeno che però cambia continuamente. Attualmente sono soprattutto due le situazioni di grande movimento di massa nel continente, anche se poi ce ne sono molte altre. La prima è quella dei venezuelani, la seconda è quella degli haitiani o comunque dei caraibici, per esempio anche dei cubani. E sono movimenti che attraversano praticamente mezzo continente. Allora, i venezuelani sono oltre 7 milioni e 100 mila circa le persone che hanno abbandonato il paese e continuano ad abbandonare abbandonarlo, anche se la situazione in Venezuela è leggermente migliorata rispetto a 3-4 anni fa. Tuttavia le partenze continuano, sono stati in qualche modo saturati i paesi andini, dove tra l'altro si sconta anche un'opinione pubblica che è molto avversa alla presenza di venezuelani, quindi parliamo di Colombia, Ecuador, Perù e Cile. E da circa un anno i venezuelani si sono riversati in massa verso gli Stati Uniti. Inizialmente ricevevano il visto, poi invece hanno cominciato a essere bloccati come tutti gli altri. Gli haitiani ugualmente fanno il percorso dell'America centrale, quindi sia venezuelani che haitiani passano dalla Colombia a Panama attraverso una pericolosissima giungla, il cosiddetto Tapón del Darién, e poi risalgono con mezzi di fortuna, con autobus, con camion, in qualche modo arrivano appunto nei vari paesi del Centro America, e spesso in questi paesi devono fermarsi in qualche momento, le persone più in difficoltà devono comunque essere fermate, e quindi un'emergenza che viene affrontata in questo momento un po' da tutti i paesi centroamericani, Panama, Costa Rica, perfino lo stesso Nicaragua.
Questa enorme massa di persone che si sposta, noi abbiamo negli occhi il fenomeno che forse da un po' non si verifica più, ma che sicuramente nulla esclude che possa riproporsi in un momento del futuro, che è quello delle carovane di persone che si mettevano in marcia. Le persone che si muovono per migrare all'interno dell'America Latina corrono dei pericoli grandissimi. Tu hai raccontato e hai detto adesso quanto siano lunghe e pericolose queste tappe che attraversano luoghi impervi. Allo stesso tempo c'è un fenomeno criminale che tende allo sfruttamento e in un certo senso alla persecuzione di questi migranti.
Assolutamente sì, i luoghi che vengono affrontati, che vengono attraversati, molto lunghi, sono luoghi pericolosi dal punto di vista spesso territoriale, naturalistico, ma soprattutto per la presenza di gruppi armati, come anche nel nord della Colombia, e poi di gruppi criminali in tutto il Centro America e sicuramente anche in Messico, gruppi che organizzano la tratta, che spesso sfruttano, che spesso fanno violenza su queste persone migranti, che spesso rivolgono loro false promesse, che spesso li reclutano in quelle che sono, per quanto riguarda gli stati centroamericani, le cosiddette maras, le cosiddette pandillas, e poi invece i gruppi di narcotraffico in Messico, ma sono in realtà, si parla di degli eserciti alternativi più che di gruppi criminali, e la manovalanza serve, e spesso appunto anche queste popolazioni vengono anche attratte dentro questi giri, per cui è davvero una situazione vorticosa, una situazione drammatica. Va anche detto che mentre il Messico è un paese che affronta il tema migranti da molto tempo, alcuni paesi centroamericani sono paesi che hanno visto più che altro fenomeni di emigrazione, per esempio l'Honduras, che oggi è invaso da questi venezuelani che arrivano, me l'aveva appunto raccontato il vescovo che vive a Danlí, nel sud del paese, al confine con il Nicaragua. Arrivano emigranti, loro erano abituati a partire e di conseguenza non ci sono strutture di accoglienza pronte, lo stesso accade per esempio a Panama. Quindi c'è anche una necessità di in qualche modo rafforzare una rete di accoglienza che invece per esempio nel Guatemala e poi in Messico è abbastanza radicata.
È chiaro, grazie davvero Bruno Desidera, resta per favore in linea. Fausta Speranza, vorrei concludere con te ancora, poi ovviamente so che il tuo tempo è limitato e ti devo lasciare, ma vorrei concludere con te sulla situazione del Messico e soprattutto quella situazione che tu hai potuto fondamentalmente testimoniare e vedere con i tuoi occhi quando ti sei recata nel paese per il tuo reportage e per il tuo libro. quanto è forte l'impegno del mondo sociale della Chiesa in Messico in relazione proprio a questa difficile situazione dei migranti, e forse una considerazione anche. Io mi chiedo, è lecito ed è possibile fare un paragone tra quello che succede nelle Americhe con i flussi migratori e quello che succede in Europa, tra l'Europa e l'Africa e il Medio Oriente?
Allora Stefano, intanto sei gentile, ma il mio tempo vale come quello degli altri, per carità, per tutti quanti è prezioso. Detto questo, allora sicuramente l'impegno della Chiesa, delle comunità locali è straordinario in Messico. C'è un'accoglienza verso questi migranti per come si può. Questi migranti a volte vanno su treni dedicati solo a loro, dal sud al nord, o fanno dei tratti, famoso viene definito treno bestia, perché praticamente anche sopra il treno stanno arrampicati, attaccati, e la gente fa sacchetti di plastica con del cibo dentro e li tira, perché il treno non si ferma, loro li tirano perché questa gente li possa prendere al volo. È soltanto un esempio, e poi ci sono centri e centri anche in punti diciamo difficoltosi, perché poi purtroppo tutta questa gente impatta con i traffici di esseri umani, con i trafficanti di esseri umani, e quindi queste zone di frontiera anche al nord, poi il confine è ampio, è lungo, beh, ci sono dei punti dove è veramente difficile e non si ferma l'assistenza di tante e tante persone. E devo dire, di organizzatori internazionali, della Chiesa, legati alle Caritas, ma anche gente semplice del luogo, anche messicani stessi. Poi per un parallelo, già abbiamo detto un fattore di parallelo, Stefano, che è quello proprio dei trafficanti. Purtroppo queste situazioni varie nel mondo, ce ne sono altre, queste sono diciamo forse le due frontiere più evidenti, hanno questo in comune.
Dove non si mettono a disposizione degli strumenti per l'ingresso legale, il movimento documentato delle persone, è ovvio che i trafficanti, il crimine,
i trafficanti, ma fammi anche dire che la questione non dovrebbe diventare merce di scambio della politica e della geopolitica, cioè bisognerebbe affrontare tutti i paesi su tutte le frontiere queste problematiche, pensando al bene comune di questa gente e anche delle popolazioni che si trovano ad accoglierle in difficoltà, eccetera. Questa dovrebbe essere la priorità assoluta, e non dovrebbe diventare la questione migratoria anche, come dire, una merce di scambio anche politica, quando ci si siede al tavolo per altre questioni, per altre situazioni.
È chiaro, ed è proprio, purtroppo è proprio quello a cui assistiamo il più delle volte. Sarebbe importante un approccio diverso,
responsabile
nei confronti di un fenomeno che è un fenomeno ineludibile. Insomma, le persone sono destinate a spostare e a muoversi nel mondo. Bruno Desidera, prima di concludere, hai fatto cenno all'opinione pubblica che in molti paesi fa fatica ad accettare la presenza dei migranti. È un sentimento che si sta allargando, secondo te, anche a tutto il continente, o è limitato ai paesi che sono percorsi maggiormente dalle rotte migratorie dell'America Latina?
Io direi che al momento è un fenomeno che si è limitato.
E soprattutto è pilotato politicamente, secondo me.
Diciamo che evidentemente ci sono delle strumentalizzazioni, ed è un fenomeno che, dicevo, riguarda soprattutto alcuni paesi, i paesi andini dell'America del Sud, che hanno sperimentato per primi un esodo impressionante di migranti venezuelani. Da una parte c'è la Colombia, dove però nel complesso non ci sono stati grandi episodi di xenofobia, e dove comunque i venezuelani sono circa 2 milioni di persone, quindi numeri davvero imponenti. Ma invece in Ecuador, in Perù e in Cile, per dire, in Perù e in Cile si parla di 1 milione di venezuelani. Soprattutto in Cile ci sono stati episodi anche gravi, anche di attacchi ai campi di accoglienza. Sono state per esempio bruciate in alcuni casi anche gli effetti personali dei migranti avanti nel nord del Cile, quindi bisogna anche dire che contemporaneamente, come spesso accade quando i migranti restano in situazioni di illegalità, di non regolarizzazione, succede anche che vengono appunto tratti nel margine della vita sociale, dunque ci siano effettivamente degli episodi di cronaca che li vedono protagonisti, e questo innesca evidentemente delle situazioni molto brutte. Ripeto, soprattutto questo è accaduto in Cile, è accaduto in parte in Perù, in parte in Ecuador. Ho l'impressione che in America Centrale questo fenomeno ancora sia abbastanza sconosciuto, anche perché il fenomeno di una migrazione così massiccia come quella a cui stiamo assistendo in questi mesi è un fenomeno nuovo, e prevale al momento la generosità che mi è stata raccontata da vari appunto esponenti del mondo, anche del mondo ecclesiale e del mondo dell'accoglienza. E poi c'è il Messico, dove appunto veniva detto molto bene, c'è da prevalere di gran lunga un atteggiamento di accoglienza in un contesto sociale che sappiamo che è molto difficile.
Grazie davvero Bruno Desidera, giornalista della Vita del Popolo, specialista sull'America Latina, grazie per averci aiutato a avere una panoramica anche così dettagliata di quello che avviene nel continente latinoamericano. Grazie a Fausta Speranza, giornalista dell'Osservatore Romano e anche lei esperta di Messico. A tutti voi che siete rimasti in ascolto, torneremo su questo argomento. Luciana Fantini in regia, Bruno Orti per la parte tecnica, da Stefano Scinzi per il momento è tutto, ci risentiamo tra pochi minuti.